che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà.
State per ascoltare Mangia Radio, la prima trasmissione di cucina di radiosonar.net.
No, ma che cosa sarà mai questa robina qua? Assaggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua.
Mi piacciono le zucche per come si arrampicano sulle altre piante, si avventurano nell'orto per fiorire lontano, lontano dalla buca piena di letame dove sono state piantate, lunghi draghi di foglie nell'erba. Mi piacciono le forme bizzarre, i colori dal giallo all'arancio, al verde, al caffè latte, la compattezza delle piccole zucche, le forme delle grandi zucche.
Ma perché, come mai, ma perché in gelateria non ci entro mai? Che cioccolato! Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No? Cacao della Bolivia? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca.
Buonasera a tutti e tutte, bentrovati su radiosonar.net. È il 5 di novembre e solitamente ne parliamo a fine ottobre, ma questa volta avevamo birre da narrare e quindi siamo arrivati a parlare della nostra cara amica zucca. Nei primi di novembre vi diamo il bentrovati, il ben sintonizzati sulle frequenze web e solo web di radiosonar.net, chissà se siete da sito, chissà se siete da app o chissà se mi state riascoltando in podcast. Beh, ovunque voi siate io vi do il bentrovati. Vi ricordo che è martedì e come ogni martedì alle 19:40 va in onda Mangia Radio. Parleremo di nuovo di zucca, ma come sempre aggiungendo qualcosa in più. E poi una volta l'anno si può fare, no? Di nuovo perché? Perché se volete sul sito di radiosonar.net trovate tutti i podcast di Mangia Radio in cui negli anni precedenti si è parlato di zucca, così che insomma potete mettere insieme un quadro di ricette complete, di suggerimenti ancora più completi e poi potete aggiungere le novità di quest'anno. Ebbene, continuiamo ormai con il solito nuovo format sempre più comprovato, analisi della pianta e dell'ingrediente dal punto di vista botanico, dal punto di vista storico, qualche curiosità in merito e poi un'intervista di qualcuno che produce l'alimento di cui parliamo, per poi arrivare ai saggi consigli della nostra dottoressa e chiudere in bellezza con un ottimo abbinamento di vino grazie al nostro caro Claudio di Radio Sonar. E a questo punto io non mi dilungo più di tanto. Vi lascio con la prima indicazione botanica di questa nostra meravigliosa pietanza che oggi approfondiremo sotto ogni veste, tra cui le tante e varie tipologie. La zucca. Le zucche appartengono al genere Cucurbita, che i botanici includono nella famiglia delle cucurbitacee. Si tratta di una famiglia ricchissima di specie, oltre 800, distribuite in tutti i continenti, tra cui diverse piante comunemente coltivate a scopo alimentare. Particolarmente piene di noti e importanti generi sono i cucumis, a cui appartengono il melone e il cetriolo, e il citrullus, a cui appartiene l'anguria. Insomma, anche queste care parenti della zucca. E poi ancora abbiamo le zucche a fiasco o le zucche da vino della famiglia delle legenarie. Quasi tutte però le cucurbitacee sono piante erbacee. Alcune sono striscianti al suolo, ma per la maggior parte sono rampicanti per mezzo di viticci che si aggrappano alle altre piante. I viticci altro non sono che rami, ma piccoli, trasformati nella forma e nella funzione più adatta all'utilizzo. Da un punto di vista dell'evoluzione della specie, i viticci rappresentano una caratteristica molto speciale di quella che è la famiglia delle zucche. E poi continuiamo. Nella stragrande maggioranza delle specie, il fiore è unisessuato, cioè porta soltanto stami, fiori maschi, o soltanto pistilli, fiori femmine. I fiori dei due sessi possono trovarsi sulla stessa pianta, solo in alcuni casi, come per l'appunto nelle zucche, oppure su piante diverse, che risultano o solo maschi o solo femmine. Il fiore unisessuato è derivato da un fiore ermafrodita, per soppressione di uno dei due sessi, quindi anch'esso rappresenta una caratteristica evolutiva. E poi, insomma, c'è da dire che è veramente molto bello e ha una caratteristica preziosa. Si apre e si chiude col sole, ma soprattutto è bello rigoglioso e aperto se è sulla pianta. Se così non è, dovete far presto a raccoglierlo, pulirlo e riempirlo prima che si chiudi e in breve tempo si ammosci. E poi arriviamo ad approfondire il frutto. Il frutto è detto peponide ed è una sorta, molto sorta, di bacca. Una grande bacca, talvolta di grandi, grandissime, enormi dimensioni, fino ad un metro di diametro in certe razze di zucche coltivate. Ed è dosato di una scorza rigida che permette ai semi di rimanere in un bell'ambiente, umido anche a lungo tempo. Questo è importante per le specie e per gli ambienti anche molto aridi in cui le zucche possono sopravvivere. Perché? Perché consente di conservare a lungo, in condizioni anche difficili da germinare, la potenza del seme. Inoltre, questo tipo di frutto può essere trasportato, ad esempio, anche nelle correnti marine, per un lungo tempo e per grandi distanze, senza perdere la capacità germinativa dei semi e in molti casi anche la bontà della sua polpa. Si suppone infatti che questo modo di essere sia potuto avvenire proprio per la disperazione delle tante specie e per la loro ostinatezza nel viaggiare da un continente all'altro, anche attraverso gli oceani, per attraversare confini e trovare maggiore sopravvivenza. Le parole sono state tante, nell'argomento ci siamo entrati, io direi che è il momento di passare alla colonna sonora di questa sera. Un gruppo sicuramente interessante che molti di voi, lo so, già sapranno e che io come al solito ringrazio chi di Radio Sonar molto spesso cura indirettamente la musica di Mangia Radio con donazioni di preziosi gruppi in playlist, compilation o semplicemente caricando iPod e hard disk della sottoscritta. Quindi questi donati, insomma, negli anni precedenti dai nostri cari DJ sono i The Proclaimers e ci ascoltiamo una traccia da questo loro album.
Just when every reason I should have known that you would come along. I can't believe I ever doubted you, my old friend the blues. Another lonely night, a nameless town. If sleep don't take me first, you'll come around, 'cause I know I can always count on you, my old friend the blues. Lovers leave and friends will let you down. You're the only sure thing that I've found. No matter what I
Che ne dite di questa colonna sonora? Beh, a me sono stati una piacevolissima sorpresa e mi hanno fatto venire la voglia di condividerla con voi. Ovviamente per chi si fosse sintonizzato solo adesso, beh, siamo con Mangia Radio, sempre e solo su radiosonar.net. E si parla di zucche. Ne abbiamo appena dato un po' di descrizioni botaniche e quindi direi che proseguiamo con l'approfondire, beh, come si coltivano le nostre zucche, a partire un po' dalla loro storia. La zucca è un ortaggio che non deve mai mancare nell'orto, vista la generosa produzione di verdura che garantisce e che con poche sforze possiamo raccogliere. Si tratta infatti di una pianta di origine americana, della famiglia, come abbiamo detto poc'anzi, delle cucurbitacee. Il suo nome scientifico si può richiamare e ispirare in qualche modo alle dimensioni che può assumere questo frutto, come ad esempio nella cucurbita maxima. Questa verdura si raccoglie di autunno e si conserva per molti mesi e rientra quindi nell'orto domestico e tra i preziosi frutti denominati ortaggi invernali. Può essere messa in tavola durante tutto l'inverno. Oltre infatti alla zucca che viene cucinata, la pianta viene a volte coltivata per farne addirittura ornamenti che si scavano e si usano come contenitore o come lanterna, ad esempio per celebrare Halloween. Esiste anche una sorta di zucca da cui ricavare una spugna naturale, la luffa. Ovviamente poi gli usi della zucca sono abbastanza infiniti. Io ricordo, ad esempio, che da bambina amavo le zucche che mia madre aveva in casa essiccate e che provenivano non so da quale viaggio di qualche parente, ma di base erano maracas. E poi ancora ricordo le zucche della cantina di mio nonno che erano fiaschi. erano fiaschi di quelli a cui era stato semplicemente creato il tappo e messo la retina intorno, proprio perché le zucche sono, oltre che belle e buone, di molteplici utilizzi. A livello di coltivazione è una pianta abbastanza esosa per richiedere una ricca quindi concimazione e anche una grande porzione nello spazio dell'orto, quindi non manca mai però di ricompensare il contadino con grandi soddisfazioni e grandi produzioni se ben trattata. La zucca è una verdura ipocalorica, 33 calorie per ogni 100 grammi di prodotto fresco, ed è una caratteristica molto interessante per chi ama la cucina buona, sana, ma anche dietetica. Il clima, la zucca teme il gelo e riporta danni con temperature inferiori ai 10 gradi. La pianta quindi soffre, anche però se c'è troppo caldo, oltre 30 gradi. L'ideale per coltivarla nell'orto è una temperatura mite intorno ai 20 e nei mesi più estivi e torridi può essere utile, per farla crescere meglio, utilizzare delle reti ombreggianti. La zucca necessita poi di un terreno ricco dal pH idealmente compreso tra 6 e 7. Per avere zucche di qualità al compost e all'etame maturo occorre aggiungere molto, molto potassio, elemento che rende il frutto più saporito e dolce. Per questo è ottimo mischiare cenere a volontà nel compost che diamo al terreno, oppure usare borlande, cioè residui di lavorazione delle barbabietole, e si trovano queste spesso nei centri agrari tra i concimi naturali. La zucca è veramente molto esigente in quanto a concimazione. E infatti sì, se si vuol far crescere le zucche con facilità, prima di coltivarla si può scavare una bella buca da riempire con letame. Preparando questo letto di nutrimento si può quindi irrorare tutto l'orto e tirar fuori una piantagione di zucche meravigliosa. Come e quando seminare la zucca? Lo spieghiamo subito. La zucca può essere seminata direttamente a dimora nell'orto. In alternativa si possono far crescere le piante in un vasetto in seminsaio. Si semina da metà aprile e si trapianta poi nella fine del mese. Per le piantine di zucca è meglio usare vasetti abbastanza grandi. Un consiglio: diametro di circa 8 cm. Se si semina direttamente a dimora in campo, si possono fare addirittura delle postarelle in cui mettere 3 o 4 semi. Il nostro consiglio è di realizzare leggermente le postarelle rispetto al livello del terreno un po' più in alto. Bastano solo 10 cm, ma così approfondiremo i tempi e i modi in cui la zucca può crescere e trovare il suo giusto spazio vitale. Le piante di zucca hanno un grande sviluppo in orizzontale, per questo si piantano a gruppi di due, vicine tra loro, e si indirizza ognuna in una diversa direzione. Così facendo, si risparmia concime e spazio, ottimizzando anche l'orto. Le distanze a cui piantare le zucche in campo devono essere ben spaziose. Parliamo infatti di 160-200 cm tra una pianta e l'altra. La zucca è un ortaggio esigente, ma non particolarmente difficile da coltivare. Con alcune semplici accortezze, che vi elenco appena adesso, si potranno avere ottimi risultati. Prima accortezza: le piantine. Quando le piantine hanno 3 o 4 fogli reali, si diradano, lasciando la migliore in ogni postarella, quindi in ogni posizione di piantaggio. Rincalzo e sarchiatura. Le piante di zucca amano il terreno che sia smosso e ben ossigenato. Per questo è utile sistemare 4 zappettate periodicamente nell'aiuola dell'orto dove coltiviamo la zucca. Oltre a zappettare, si può anche interrare un po' di concime prima della fioritura ed eventualmente rincalzare le piantine al bisogno. Raschiando non solo si smuove il terreno con la zappa, ma si controllano anche le erbette infestanti. Macerato di ortica. Il macerato di ortica è un ottimo concime bio per le giovani piantine di zucche, da spruzzare dopo il trapianto, diluito in acqua con il rapporto di 1 a 5. Chi vuole ottenere zucche giganti, soprattutto dovrà avere cura di approdare sostanze nutritive anche dopo il trapianto, quindi in corso. Come concime liquido, il macerato d'ortica è positivo per essere impiegato durante la coltivazione, mentre la sostanza organica è meglio metterla prima, in fase di lavorazione del suolo. Irrigazione. La zucca richiede acqua, in particolare quando inizia a fiorire. Non bisogna bagnarla spesso, ma serve fornire molta, molta acqua perché possa penetrare bene in profondità nel terreno. Tuttavia, è importante verificare di non lasciare che l'acqua in eccesso ristagni, perché successivamente potrebbero favorirsi malattie oppure potrebbe muffirsi la nostra zucca. Io direi che di indicazioni botaniche ve ne abbiamo date tante, adesso sta a voi sperimentare che zucche piantare. Certo però dovete avere un po' di pazienza perché ormai è tardi, bisogna iniziare a lavorarci dalla prossima primavera-estate. E così vi do tempo di riflettere e pianificare la vostra coltivazione con un'altra canzone.
See, the best one came from Tupelo, Mississippi. I'll tell you now that grown men cry and Irish girls are pretty. Sean at sea, the best one came from Tupelo, Mississippi. I'll tell you now that grown men cry and Irish girls are pretty.
Thank you. Mississippi. I'll tell you no, who may cry, Irish girls are pretty.
Altra traccia, altra approfondimento chiacchierata sul tema zucca. Ebbene bene, il tempo scorre e siamo già quasi a metà trasmissione, quindi abbiamo una rapida, rapidissima parentesi da aprire sulle tipologie di zucche. Prima di scoprire un po' il produttore di stasera, un caro produttore per quel che mi riguarda, le cui zucche sono da me amate veramente da molti molti anni, utilizzati tanto tanto in cucina. Lasciamo scorrere un po' la nostra colonna sonora mentre vi racconto quante tipologie di zucche esistono. Beh, abbiamo detto che ne esistono almeno 800 mappate, però era troppo, veramente troppo per raccontarvele tutte, e così abbiamo fatto una selezione. Solo 10 zucche per voi, ma le 10 zucche migliori da cucinare. Cominciamo con la zucca mantovana. Premesso che la provincia di Mantova è terra di coltivazione di zucca per eccellenza, dove si producono quindi diverse tipologie di questo ortaggio, va detto che esiste anche una varietà tipica di questa zona, detta appunto mantovana o a cappello del prete, per la sua caratteristica forma a turbante, dal colore verdastro e dalla forma simile a quella della berrettina piacentina, ma è più grande e il suo peso medio è compreso tra gli 1 e i 5 kg. La mantovana è una delle varietà antiche, poco redditizia, per cui la si produce poco ed è piuttosto anche difficile da bucciare a causa della sua forma irregolare, ma è eccellente dal punto di vista organolettico. Grazie alla sua polpa farinosa, asciutta e saporita, è ottima per il ripieno di paste fresche e per qualsiasi tipo di utilizzo, semplicemente al forno o anche come condimento di golosi piatti. Zucca americana. Originaria quasi sicuramente del Messico, è ambientata alla perfezione nella provincia anch'essa di Mantova e di tutta la zona del Reggio Emilia, tanto che viene denominata anche zucca tonda padana. La si riconosce facilmente grazie alla sua buccia liscia e costoluta e striata, nei toni del verde e dell'arancio, che la rende bellissima da vedere. Di medie dimensioni ha un grosso peduncolo legnoso e una forma tipica che ricorda quella di un barilotto. Si tratta di un ortaggio multitasking, perché se ne consumano sia i semi, perfetti per arricchire zuppe, pane, dolci e insalate, mentre la polpa, pregiata, dà il meglio di sé nei ripieni e nelle mostarde, che sono anch'esse tipiche della zona di coltivazione di questo frutto. Zucca Atlantic Giant. Arancione fuori e arancione dentro, è la zucca dei record, perché sa facilmente raggiungere i 50 kg di peso. Può arrivare a pesarne addirittura 500, per questo il suo utilizzo di elezione è decorativo, insomma scenografico, anche perché la sua consistenza risulta più acquosa e di conseguenza il sapore meno deciso. Questa caratteristica però la rende perfetta per le preparazioni dei dolci, che prevedono l'aggiunta di zucchero e di altri ingredienti in grado di rafforzarla. Su tutte la mitica pumpkin pie, torta di zucca all'americana, da servire accompagnata da una pallina di gelato o da una crema fatta in casa a vostra scelta. Passiamo quindi adesso alla zucca berrettina piacentina. Il suo nome ci dice due cose. La prima, che è particolarmente diffusa nella provincia di Piacenza, ma anche nel mantovano è lì, le fanno tutte. La seconda, invece, è relativa alla sua forma, che ricorda quella di un berretto o di un turbante, con un rigonfiamento sulla sommità. Ha una forma piatta, una superficie irregolare e può raggiungere dimensioni medio-grandi, sia nel colore che nel sapore, ricorda la varietà della chioggia. La buccia è infatti scura, verde e giallastra, mentre la polpa è un vitaminico a giallo-arancio ed è dotata di caratteristiche eccellenti: soda, compatta e farinosa. Questo la rende particolarmente adatta per preparare tortelli e risotti, ma anche semplicemente al forno, con un filo d'olio, un po' di sale per contrastarne la dolcezza e magari una sfiziosa gratinata. E poi una di quelle zucche che mi diverto io a comprare per fare strane composizioni, la zucca butternut. Ha una forma a pera e un peso contenuto, di solito attorno al 0,5 chilogrammo. Grazie alla sua buccia liscia e di colore arancio chiaro, è fra le più semplici da sbucciare, mentre la polpa è sempre arancione, ma di una nuance un po' più vivace. La butternut è una tipologia molto utilizzata nei paesi anglosassoni, mentre in Italia è piuttosto diffusa nella variante detta violina. Proprio perché, una volta tagliata in senso della longitudine, assomiglia alla custodia di un violino. Nella sua dolcezza appena accennata, la rende un ingrediente veramente ideale nella preparazione di minestroni, zuppe e velutate, le pietanze che maggiormente beneficiano di questa sua consistenza cremosa. Zucca trombetta dal Benga. Tanto bella da vedere quanto difficile da trattare. A causa della sua forma allungata e ritorta e con una grande estremità rigonfia, può essere consumata oltre che a maturazione completa quando si presenta esternamente di colore arancione chiaro, anche però quando è verde e deve ancora ultimare il suo processo di maturazione. In quest'ultimo caso assomiglia nel gusto a una zucchina e può essere cucinata semplicemente in padella o come ripieno per gustose torte salate. Al palato ha un sentore caratteristico di nocciola e un sapore poco dolce che la rende adatta per cucinare minestre di verdura e pietanze calde al cucchiaio, perfettamente idonee alla stagione invernale. E poi abbiamo la zucca delicata, delicata e deliziosa, molto diffusa in Sicilia, è una delle varietà più coltivate e consumate, proprio perché particolarmente affidabile. Infatti quasi sempre la sua polpa risulta compatta e soda e asciutta, povera di acqua e quindi garanzia di sapore pieno e deciso, oltre che di una consistenza strutturata, per questo il suo utilizzo è trasversale. Dalla parte della buccia alla parte dei semi. E poi ci possiamo fare pasta fresca ripiena, pane, dolci, gnocchi. Ed è di dimensioni contenute. Il suo peso medio è poco più di un chilo. La si riconosce dalla buccia verde scuro, leggermente irregolare e a livello cromatico e per la forma, tondeggiante ma appiattita ai poli. E poi abbiamo la zucca di Castellazzo Bormida. Dimensioni importanti, buccia scura e spessa, con escrescenze e solchi che congiungono le due estremità, all'interno giallo-arancio. Si riconosce così questo tipo di zucca, prodotta principalmente in Piemonte, nei comuni della provincia di Alessandria e nelle vicinanze del fiume Bormida. La sua polpa di ortaggio risulta particolarmente dolce, caratteristica anche che la rende alla base di pietanze ideali come dessert, torte e biscotti, addirittura confetture. Eh sì, il modo perfetto per conservare a lungo il suo sapore zuccherino è proprio trasformarla in marmellata. Insomma, questo viaggio attraverso le zucche, io lo so, va fatto venire fame. E allora tra pochino parleremo di ricette, ma prima un po' di musica e poi un approfondimento importante con una produttrice che di zucche ne sa veramente parecchio.
I took a right turning yesterday.
L'ho annunciata, l'ho premessa e adesso, beh, è pronta ad essere ascoltata. Lei è una produttrice che da anni seguo nei mercati più disparati ed è addirittura molto spesso venuta a far consegne nel mio quartiere. Parliamo di Alessandra Mascitelli e della sua produzione agricola, familiare e veramente, veramente interessante. Però io non mi dilungo troppo e vi lascio ascoltare il suo racconto direttamente da lei.
Mascitelli, e noi abbiamo un'azienda familiare situata in Abruzzo. Ci occupiamo di produzione esclusivamente biologica ed è dal 1982 che è stata fondata da mio papà. Siamo quattro figli e a livello proprio di prodotti e produzione ce ne occupiamo per tutte le fasi, quindi da quando andiamo tutti insieme a preparare la terra, alla semina, alla coltivazione dei prodotti, la raccolta, la lavorazione con l'incassettamento e arriviamo addirittura alla distribuzione capillare. È fatto tutto in proprio, proprio perché crediamo nel rapporto tra fidelizzato tra produttore e consumatore finale, quindi cerchiamo di proprio oltrepassare la grande distribuzione per arrivare un po' in tutti i canali attraverso le nostre risorse. Personalmente faccio la vera e propria mercatara, termine passabile, in quanto oltre a organizzare le consegne nei vari punti su Roma, perché la vendita è esclusivamente fatta a Roma e la produzione in Abruzzo, e mi potete anche trovare nelle varie piazze come coltivatrice e venditrice diretta. Noi tutte le domeniche siamo davanti all'Ippodromo delle Capannelle e tutti i sabati a Largo Spartaco. Abbiamo anche altri appuntamenti che sono i sabati dispari, quindi il primo e il terzo a Largo della Certosa e al Podere Rosa, che è un casale, e sulla Nomentana in via Diego Fabbri. E questi vari appuntamenti ci permettono proprio di conoscere le persone alle quali andiamo a offrire i nostri prodotti proprio sulla loro tavola. Ed è bello perché in questa maniera, oltre a spiegare la stagionalità e a far proprio vedere come usare il prodotto, perché tantissime persone guardano il banco, ma certi prodotti, ad esempio la rapa rossa o la rapa bianca che ha la foglia del broccoletto sopra, e non sono proprio minimamente riconosciuti dai clienti finali. E quindi è bello appunto stare lì e spiegare, dare anche delle piccole dritte proprio per delle ricette. In questo periodo, ad esempio, volevo anche consigliarvi delle e ottime vellutate, perché è proprio il periodo ottobre e novembre in cui la zucca fa da regina. Quindi una di quelle cose che stiamo portando in tantissime varietà, che è la butternut, quella di Cenerentola, la mantovana bella verde che è ottima con tutta la buccia, si prestano tantissimo per fare sformati, pastelle, con di pasta. E poi queste fenomenali vellutate, perché sono saporitissime, quindi veramente basta dell'olio e del sale. E si stufano, cioè la crema viene con pochissima acqua e via da sé, non dobbiamo neanche andare a impazzire. Un altro prodotto che è un po' la bandiera dei nostri mercati e ci riconoscono anche per quello è il tondello, sono le patatine piccoline che si fanno al forno con tutta la buccia. Le potete trovare rosse, gialle e viola. Sono fatte da noi e proprio anche la piccola confezione che trovate, quindi il pacchettino etichettato singolarmente col nostro marchio, è stata un po' l'icona nei diversi anni e adesso finalmente è un po' il distintivo e ci riconoscono proprio anche attraverso questa bustina. E poi altra bandiera sono le carote per il loro sapore. Cioè abbiamo delle carote che grazie alla terra, perché noi coltiviamo con metodo esclusivamente biologico, ma sono anche terreni di proprietà familiare, di conseguenza vengono proprio usate da generazioni dalla nostra famiglia. E questo fa sì che non è mai stata usata e maltrattata, anzi, sempre con rotazione ed è ricca di nutrimenti. La carota, infatti, la differenza si evince proprio perché è molto molto dolce e croccante, dalla forma però ovviamente più strana, perché non sono assolutamente tutte dritte e tutte uguali. Questi sono un po' una panoramica, poi adesso è il momento del verde, ci sono tutte le varietà, quando verrete a trovarci potrete vedere tutte le varietà di cavoli e broccoli e broccoletti, stiamo iniziando a raccogliere anche il cavolfiore. E in ultimo, proprio oltre a questi mercatini, noi stiamo avviando sempre più una rete anche di consegne dirette alle famiglie. Quindi, qualora foste interessati, stiamo facendo proprio il porta a porta classico di alcune cassette di ortaggi misti che potete trovare a un prezzo molto conveniente, nel senso che viene non solo portato direttamente a voi, ma un misto di tutto quello che produciamo, che è anche flessibile in base alle vostre necessità. In genere la consegna è settimanale e con 20 euro già si riceve una cassettina di ortaggi. Per prenotarla potete direttamente mandare un WhatsApp al 328 17 20 157. Una buona serata, un caro saluto, Alessandra Mascitelli.
Grazie, grazie Alessandra per il tuo racconto, la tua chiarezza e la voglia che ci hai fatto venire di correre da te a far la spesa. Io a questo punto, oltre a ringraziarti, penso di venirti a trovare molto presto in uno dei mercati. C'è da dire che ne hai nominati tanti, tra cui quello della Certosa, che ho caro nel cuore e che per un periodo è stato anche sede dei prodotti di Mangiaradio. Ma di questo chissà, magari ne parleremo in un'altra puntata. Adesso è arrivato il momento di sentirci un'altra traccia.
Thank you. staring your fierce eyes. Me, I never thought straight since the day I had the first doubt. Yeah, I know you're right, and I'll back you to a point, pal. But I'll never be constrained by another man's ideas now. Spent too long on this road, looking for the answers. But poverty and failure aren't what I'm after. I'll pay to fight on factories, but they close the factory down, pal. Gonna find out where the heart's gone, gonna find out where the nerve's gone. What do you do when democracy fails you? Oh. What do you do when the rest can't see it's true? Scott's way, just like her mother. But South always takes all, just like her brother. The next time she might vote, and so might the others. But time's running out, pal, 'cause they're giving up in numbers. What do you do when democracy's all through?
Torna in voce per presentare lei, la regina della nostra salute, lei che ci riempie di preziosi consigli, lei che se seguissimo veramente attentamente ci risolverebbe ogni male della vita. Parliamo della nostra dottoressa e questi sono i suoi preziosi consigli riguardanti la zucca.
Buonasera amici di Mangiaradio dalla dottoressa. Ben trovati in questa fresca serata autunnale, nella quale parleremo dell'ortaggio autunnale per eccellenza e quindi della zucca. La zucca appartiene alla famiglia delle cucurbitacee. Della zucca si utilizzano specie differenti che hanno caratteristiche leggermente diverse tra loro, ma che sono tutte utilizzabili in cucina. E in effetti mangiare la zucca ci fa tanto bene. Andiamo a vedere perché. Allora, la zucca, prima di tutto, è un alimento ipocalorico. Pensate che 100 grammi di zucca portano più o meno nella nostra dieta 18 kcal, quindi effettivamente molto poche. Questo perché nella zucca è molto alto il quantitativo di acqua. Più o meno il quantitativo di acqua nella zucca si aggira intorno al 94-95%. La zucca contiene pochi carboidrati, il loro contenuto si aggira intorno al 3,5%, contiene poche proteine, più o meno l'1%, mentre i grassi sono quasi del tutto assenti. La loro percentuale si aggira intorno allo 0,1%. Quindi tutto questo ci suggerisce come la zucca sia un ottimo alimento da consumare nelle diete ipocaloriche. È un alimento consigliato ai diabetici, a coloro che hanno problematiche nell'assorbimento dei grassi e degli zuccheri. Non solo, l'alto contenuto di acqua rende la zucca un ottimo alimento diuretico, rinfrescante, blandamente rassativo. La zucca è anche un alimento gastroprotettivo, è consigliato a chi soffre di gastrite e di ulcere a livello gastrico. Le proprietà della curcuma, però, della zucca non si fermano qui. E la zucca in effetti ha questo caratteristico colore arancione che ci suggerisce l'alto quantitativo di carotenoidi. I carotenoidi, precursori della vitamina A, sono quei pigmenti, quelle sostanze che hanno un'ottima azione antiossidante nel nostro organismo, quindi contrastano il danno da radicali liberi e prevengono l'invecchiamento. Contrastano anche le patologie cardiovascolari e anche quelle antinfiammatorie. In più, la curcuma contiene anche vitamina C, vitamine del gruppo B, minerali come potassio, ferro, magnesio, fosforo. Insomma, per farla breve, la zucca fa molto bene perché da un lato ci dà poche calorie, dall'altro il basso apporto calorico è però, supportato da un alto apporto di, nutrienti essenziali per, la salute del nostro organismo. E la zucca viene anche da sempre utilizzata in fitoterapia. È un valido esempio di quanto la natura sia generosa. Infatti, oltre ad utilizzare la polpa, in fitoterapia si utilizzano i semi della zucca. Perché? Allora, i semi della zucca sono ricchi di una sostanza che si chiama cucurbitina, che diciamo, contrasta l'infestazione da parassiti, in particolare contrasta la proliferazione dei vermi a livello intestinale con quella che si traduce come azione antielmintica. La zucca infatti uccide i vermi a livello intestinale e i semi, scusate, della zucca, e spesso sono associati appunto anche nei bambini quando ci sono questi disturbi, insieme poi a dei lassativi che aiutano l'espulsione dei vermi uccisi. Ma l'azione dei semi della zucca non si ferma qui, essi infatti sono anche ricchi di grassi. Dai semi della zucca si estrae un olio. Il concentrato, diciamo, di olio all'interno dei semi si aggira intorno al 30 al 50% come quantitativo, e quest'olio al suo interno contiene acidi grassi essenziali, in particolare oleico e linoleico, ma anche tocoferoli, quindi vitamina E, che conferiscono a quest'olio una potente azione antinfiammatoria, oltre che protettiva, scusate, cardiovascolare. In più, questa azione antinfiammatoria associata agli steroli presenti all'interno dei semi fanno sì che i semi della zucca abbiano un'ottima azione di contrasto dell'infiammazione e dell'ipertrofia prostatica. Gli steroli in particolare vanno ad inibire la conversione del testosterone in ditrotestosterone, che è la molecola attiva che diciamo, aumenta, acuisce la sintomatologia prostatica. Quindi in fitoterapia si associa spesso, si associano preparati a base di estratti di semi di zucca standardizzati che hanno un certo contenuto di principio attivo che appunto inibisce questa sintomatologia prostatica e che in genere viene associato a preparati di altre piante come la Serenoa repens, come la radice di ortica, ma come anche l'epilobio, che sono tutti utili per prevenire e curare le patologie della prostata. Un consiglio che vi do in generale quando usate la zucca è quello di cucinarla con delle erbe aromatiche come rosmarino, come la salvia, come il timo, che oltre ad esaltare il sapore della zucca hanno anche quelle proprietà caratteristiche delle erbe aromatiche, quindi sono ricche di olio essenziale, che ha un'azione disinfettante a livello intestinale, che ha un'azione digestiva e anche tonica spesso, come nel caso del rosmarino. Oppure potete associare la zucca a delle spezie, come ad esempio la curcuma, per esaltare le caratteristiche antiossidanti della zucca e quindi per prevenire ad esempio i danni dovuti all'eccessiva esposizione all'inquinamento ambientale, ma potete associare anche la zucca a della polvere di zenzero, soprattutto se avete problematiche gastriche e associate ad esempio a nausea, perché lo zenzero aiuta insomma a prevenire disturbi gastrici e soprattutto contrasta la nausea. Bene, penso di avervi detto tutto, quindi vi lascio augurandovi buon appetito in questa fresca serata. Magari potreste cucinarvi una bella vellutata di zucca. Un abbraccio a tutti dalla dottoressa.
Grazie, grazie dottoressa per il tuo prezioso contributo e a questo punto c'è da riconoscere che siamo agli sgoccioli della nostra trasmissione. Agli sgoccioli di una trasmissione che non vi ha dato molte ricette, ma ve ne ha suggerite veramente tante, di semplici e gustose, a partire dalla vellutata della dottoressa fino ad arrivare agli spunti interessanti della nostra Alessandra Mascitelli, che ancora ricordiamo e ringraziamo. Perciò di zucca e mangiare in qualche modo ne abbiamo parlato a sufficienza, adesso ci dedichiamo al bere. Con lui, il nostro grande esperto, bevitore e soprattutto esperto di vini. Torniamo dalle birre ai vini e lui è Claudio con i suoi preziosi consigli.
Allora, eccoci qua con quello che ormai possiamo definire un consueto appuntamento di Mangiaradio. Io ne sono molto felice perché quando si parla di vino e poi quando lo si fa in una trasmissione così bella, in una radio super come Radio Sonar, io sono sempre su di giri. Si parla di zucca, quindi mi dai la possibilità, cara Claudia, di parlare anche del discorso degli abbinamenti cibo-vino, che sono molto meno schematici di quello che si possa pensare, però bisogna comunque seguire in qualche modo delle linee guida per non rimanere delusi, perché non esiste soltanto la sensazione e il momento di gioia che si ha quando si mangia e si beve. Quindi uno degli abbinamenti, una delle linee guida per gli abbinamenti cibo-vino è quello della contrapposizione, è uno dei principali, cioè se si ad esempio mangia un cibo molto grasso, serve un vino che vada a sgrassare. E la caratteristica principale della zucca qual è? La sua dolcezza o la sua tendenza dolce molto molto pronunciata, anche se in preparazioni salate questa caratteristica rimane sempre molto accentuata, e allora serve un vino che sia secco. E visto che spesso e volentieri la zucca va accompagnata a altri ingredienti piuttosto grassi, perché sono insomma un buon metodo per ravvivarla, per dargli ancora più sapore, perché no, dobbiamo proprio seguire quella linea guida di cui ho parlato in precedenza, cioè un vino che vada a sgrassare. E io ce l'ho il vino adatto per un bel risotto zucca e salsiccia, ad esempio, ed è la Zinestra, ovvero la Malvasia di Candia rifermentata in bottiglia di questa piccola azienda vinicola che sta nel Parmense, nello specifico a Langhirano, che si chiama Crocizia, gestita da Marco con molta passione ormai già da qualche anno. E i suoi risultati sui vini rifermentati in bottiglia sono straordinari, è stato sicuramente uno dei primi ad affermarsi nel panorama nazionale con questo tipo di vini, che sono appunto rifermentati dentro la bottiglia direttamente, come si faceva insomma nei tempi antichi, prima che l'industria prendesse il sopravvento con le sue rifermentazioni in autoclave. Ovviamente parliamo di una zona in cui i vini frizzanti sono lo standard, perché siamo appunto in Emilia. Il Lambrusco la fa da padrone, ma Marco e l'azienda Crocizia si distingue proprio per i suoi vini bianchi, invece, anche se i suoi Lambruschi sono fenomenali. In questo caso la Malvasia di Candia, un vitigno aromatico che però vinificato secco entusiasma ancora di più, secondo me, rifermentato in bottiglia frizzante in questa Zinestra, è perfetto secondo me per l'abbinamento con un risotto zucca e salsiccia, o perché no anche con una zucca gratinata al forno, magari con sopra un po' di rosmarino e un po' di pepe. Vi sto anche dando consigli culinari, anche se immagino che tu, Claudia, lo stia facendo già di tuo. Quindi ecco, non mi dilungo oltre, vi dico solo di nuovo il nome del vino, che è Zinestra, scritto un po' in dialetto emiliano. L'azienda è Crocizia, una Malvasia di Candia rifermentata in bottiglia, tra l'altro anche dal prezzo molto contenuto. Ve la consiglio, vi saluto e buon mese di novembre da Claudio.
Grazie Claudio, e grazie ad aver mantenuto chiara e limpida la tua spiegazione e l'illustrazione di questo prezioso vino, nonostante i rumori di sottofondo. Come sapete, tutti i nostri speaker e tutti i nostri esperti e tutte le persone che gravitano intorno a Radio Sonar sono sempre assai impegnate, ma non per questo non ci pensano o non mantengono alto il livello della loro qualità. Io purtroppo devo salutarvi, il tempo corre, la trasmissione è arrivata ai suoi sgoccioli e così, beh, le ricette le abbiamo nominate, io mi permetterò di postarle intorno ai nostri social e intorno al podcast che troverete presto sempre e solo su radiosonar.net. Vi do appuntamento per la diretta martedì prossimo, 19:30, e adesso vi auguro una buona cena, una buona notte. O tutto quello che volete.
Mescolando con sentimento. le calze nere, il latte bianco e già si può vedere.
Il nostro per due menù stasera è ovviamente dedicato alla zucca. Apriamo il nostro pasto con delle polpettine di zucca panate e ricoperte di semi di papavero, ovviamente non sole, ma accompagnate da uno buonissimo tzatziki. Proseguiamo quindi il nostro pasto da degli gnocchetti di zucca conditi con crema di gorgonzola e tartar di noci fresche. Chiudiamo in bellezza con un flan alla zucca e di nuovo un accompagnamento di salsa al formaggio, ma stavolta parmigiano reggiano DOP. Buona cena!